L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E ritorniamo dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, al telefono il professor Michele Trimarchi, neuropsicofisiologo, presidente CEU, Centro per l'Educazione Globale, Ius Primi Viri. Ben trovato. Repubblica, in un articolo del 31 maggio, titola: le fobie sono in aumento, ma medicina e psicologia corrono ai ripari, e poi dà le regole per non avere paura. E dice ancora: alle paure ataviche si aggiungono quelle nuove, anche tecnologiche. Professor Trimarchi, come mai anche nelle società del cosiddetto benessere le paure sono in aumento? E che cos'è poi la paura?
È un problema enorme, ho visto questo articolo e devo dire che, come al solito, queste informazioni, più che informare, disinformano.
Mettono paura forse in qualche modo, professore?
Mettono paura, ma poi suggeriscono praticamente delle soluzioni. Noi curiamo sia i bambini che gli adulti da queste paure, ma in effetti quello che è scritto qui sopra non credo che guarisca mai nessuno o curi mai nessuno da queste paure. Perché la causa delle paure non viene qui spiegata o messa bene in luce, e noi sappiamo bene che se non si rimuovono le cause sarà molto difficile, certo, liberare i cervelli dalle paure.
Infatti l'articolo più che altro dà delle soluzioni, insomma.
Ma soluzioni io le vorrei vedere. Io ho letto farmaci, come guarire, pratiche di vita, psicoterapia, le cinque regole, ma queste non guariscono proprio, perché qui non si parla proprio di come nasce all'interno del cervello le paure. Ma già volendo tenere presente un po' quella che è la corrente di pensiero nel campo scientifico, che è quella praticamente di Freud, della psicanalisi, è quella del comportamentismo, che non soddisfano certamente totalmente nessuno dei due, diciamo, la ricerca delle cause di queste fobie. Infatti noi negli anni 70 abbiamo creato la neuropsicofisiologia integrando queste varie correnti e rilevando ciò che abbiamo verificato che poteva essere utile e vero nell'intervento poi clinico e terapeutico. Questa paura in effetti nasce sempre da un condizionamento che si sviluppa dopo la nascita, ma agendo su meccanismi fisiologici che gestiscono le difese del nostro cervello e di tutto ciò che si deposita in memoria dentro al nostro cervello.
Sì, sì, sì.
Quindi è fisiologica la difesa contro un pericolo, è sacrosanta, e queste difese cosiddette ataviche allora erano fisiologiche, perché le paure nascevano da elementi che creavano un pericolo reale per la sopravvivenza dell'individuo.
Quindi avere paura è positivo in qualche modo, in certi aspetti.
Ma la paura è fisiologica quando lo stimolo che la produce è fisiologico. Se io affronto un pericolo, mi sembra ovvio che devo affrontarlo con tutta l'attenzione possibile e immaginabile per fuggire o affrontarlo e risolvere quello che è il pericolo, il problema. Quello che capita a tutte noi, quando ci capita qualcosa improvvisa che ci fa agitare, che mette in pericolo la nostra esistenza, mi sembra ovvio che il nostro cuore comincia a battere forte, la respirazione si fa più veloce, più intensa, e questa agitazione praticamente non è altro che un segnale dentro al nostro cervello: verifica, scappa oppure affronta il problema e risolvilo. E questo è fisiologico, è un sistema di allarme che abbiamo dentro al nostro cervello, che nasce dentro di noi per mantenere in equilibrio il nostro sistema cerebrale, tutelandolo e difendendolo da qualsiasi pericolo che possa minacciare la nostra esistenza.
Quindi a questo punto le pillole antipaura mi sembra che non possano fare e molto, anzi possono costituire un pericolo forse.
Proprio questa follia umana, che continuano a cercare pillole per risolvere problemi che nulla hanno a che vedere col fattore solo biochimico. Questi non hanno ancora compreso che il cervello in se stesso ubbidisce a delle leggi perfette, che sono leggi fisiche e fisiologiche, e se non si comprendono bene queste e come queste danno vita a quella che noi chiamiamo comunemente coscienza, sarà molto difficile risolvere questi problemi, perché questi, sai cosa fanno? Vanno a modificare l'hardware, quando sarebbe molto semplice modificare il programma che abbiamo inserito dentro, che è sbagliato.
Sì, sì, sì.
E com'è possibile, no, risolvere certi problemi manipolando l'hardware, il computer, e quando il problema è solo in effetti sul programma che noi abbiamo inserito.
Quindi risolviamo l'errore di programmazione, insomma, non guastiamo ancora di più il computer con le modifiche.
Queste pillole, e se uno va a vedersi bene i meccanismi d'azione, agiscono su problemi che funzionano perfettamente, alterandoli al fine di ridurre i sintomi che l'individuo prova. Ma quei sintomi sono dei segnali che, se noi li valutassimo un attimo e avessimo la capacità di farlo, cosa che noi creiamo con le nostre terapie, in effetti la persona gestirebbe bene il suo rapporto con l'ambiente, verificando quelle che sono informazioni o situazioni di reale pericolo o quelle che non lo sono affatto. Perché la gente ha paura di aver paura, ha paura delle paure che vengono indotte soprattutto nei bambini fin da piccoli dall'ignoranza dei genitori, della famiglia, della televisione, dei film, filmette e cartoni animati, dove si mette paura ai bambini, dove ancora si parla, non so, dell'uomo nero, o si parla di qualcosa che deve impaurire i bambini per domarli e dominarli alla loro ignoranza.
Sì, ma infatti io ricordo anche io da ragazzino queste frasi: sta attento c'è l'uomo nero, sta attento c'è l'orco, non andare lì perché c'è il lupo, eccetera, no?
Quindi... che
se fai il cattivo il dottore ti fa la puntura,
quell'altro, attento qui, attento lì. Ma questo bambino come deve crescere? Con tutti questi condizionamenti che producono meccanismi automatici che scattano in presenza di certi stimoli. Ecco perché Freud per certi aspetti aveva affrontato bene, aveva detto le paure, la paura praticamente è una risposta eccessiva a certi stimoli. In effetti Freud aveva detto questa è, non è altro che la difesa dell'io, soltanto che poi andando avanti ha detto altre cose che ha creato un po' di confusione. Ha detto che queste paure, queste ansie, queste tensioni, queste alienazioni erano riconducibili a certe situazioni che il cervello, rimuovendole o l'io rimuovendole, le buttava nell'inconscio, il quale ribolliva di questi conflitti, e allora il cervello proiettava all'esterno su qualcosa di ben preciso affinché poi la persona poteva difendersi da quel qualcosa che pensava fosse l'elemento che gli produceva le ansie, le paure.
Certo.
Ecco, però poi è venuto fuori il comportamentismo e infatti il padre, diciamo, scientifico di tutto questo è Pavlov, il famoso condizionamento di Pavlov, che dimostrava che cos'era lo stimolo che andava a condizionare, perché questo stimolo associato a uno stimolo fisiologico, uno stimolo condizionante, lui faceva l'esempio col campanellino, associava il campanellino al cibo che offriva un cane, il cane salivava alla presenza del cibo, poi toglieva il cibo, bastava il campanellino per farlo salivare,
lo stesso,
quindi
sì.
Si attivava una funzione fisiologica attraverso uno stimolo condizionante che non c'entrava niente con la carne. Uh-huh. E così sono le paure, questi meccanismi di difesa che tutti abbiamo dentro il nostro cervello per tutelarci e difenderci da tutto ciò che è strano a noi, che in qualche modo si può paragonare al sistema immunitario. Il sistema immunitario del cervello è questo meccanismo che potrei spiegarlo in tutti i dettagli a livello neuropsicofisiologico, ma non credo che interessa in questa sede. In effetti questo, se noi mettiamo in memoria qualcosa e abbiamo questi due emisferi che poi andrebbero spiegati bene, quello che mettiamo in memoria il cervello lo riconosce in sé. Se in qualche modo io penso che ogni volta che vedo, non so, un bastone, quello può essere un serpente, e come hanno fatto il disegnino pure qui sopra al giornale,
sì.
In effetti se io lo scambio per un serpente quel bastone, io proverò tutta la paura, tutta l'attenzione e vedo tutto il pericolo che il serpente può crearmi, allora io comincio a sudare, ho le stesse reazioni di come se fosse un vero e reale serpente. E allora se noi non mettiamo in condizione il bambino già fin dalla nascita di gestire il suo cervello, di verificare le informazioni, di comprenderne il contenuto sostanziale di questa informazione, se è pericolosa, se è utile, se è armonica, se è disarmonica, se il bambino non riesce a gestire questo suo rapporto con l'ambiente, identificando le cose per quelle che realmente sono, è chiaro che mi cresce nel caos più totale.
Quindi dalle paure fisiologiche poi si passa a quelle patologiche.
Ma fin dalla nascita, uh-huh. Fin da quello che si sente già nella famiglia, i discorsi, le discussioni, le liti, le parole che vengono buttate lì a vanvera, i loro gesti, le loro espressioni, i loro conflitti, ma traumatizzano e mettono in grande confusione questi cervelli, che addirittura poi la notte non dormono più, perché rimane agitato il loro cervello.
Questi incubi che arrivano...
Infatti quello che poi, insomma, Freud ha tentato di classificare come conflitti interni che vengono poi rimossi, ma questa rimozione rimane nell'inconscio, nell'inconscio poi cercano di venire fuori, e questo venir fuori poi crea tutta questa alienazione e conflittualità dell'essere intrapersonale e con l'esterno. Quindi sono processi questi che vanno ben capiti, che non si risolvono con una pillolina, ma si risolvono con una psicoeducazione o con una psicoterapia che tiri fuori all'interno del bambino o dell'adulto la capacità di verificare le informazioni, ovvero di diventare padroni del loro cervello, di sviluppare la capacità di essere attenti e osservatori attraverso i loro occhi, ascoltatori attraverso le loro orecchie, attraverso tutti i suoi organi di senso attraverso i quali arrivano queste informazioni. La persona col suo io cosciente dovrebbe verificare queste informazioni e capire e comprendere sempre se sono utili o non utili, giuste o non giuste, se sono pericolose o non lo sono. E infatti la nostra terapia consiste in questo e ottiene grandi risultati e successi, senza pillole e senza niente, che nella maggior parte dei casi poi le pillole le dobbiamo togliere gradualmente,
certo,
perché queste vanno a modificare la funzionalità,
certo,
proprio del sistema, del cervello.
Professore, però mi sembra di capire da quello che dice lei che non solo dovrebbe andare in terapia il bambino, ma in qualche modo anche la famiglia, perché...
Io ci metterei la società in generale, perché come vede noi abbiamo un giornale davanti
ancora più in monte, certo.
chi è che non vive di paure in qualche modo che nulla hanno a che vedere con un pericolo reale?
Certo.
Quante fantasie con questi se e con questi ma che nulla hanno a che vedere con la realtà. Quante paure ci produciamo dentro? Se avessi un tumore, se mi ammalassi, se muore mia madre, se muore mio padre, e già si generano tutti quei meccanismi dentro drammatici che le persone poi vivono dentro solo con le ipotesi.
Professore, nella rivista Mente e Cervello si parla di un sito internet che classifica 530 nomi della paura.
Ma guardi che minimo io ce n'ho già 200 davanti agli occhi, e che questo proprio proviene da una classificazione internazionale, che sono circa 200.
Uh-huh.
Ecco, quindi questa è...
In ogni caso sono tantissimi gli aspetti. Ecco.
Dell'Oxford University,
uh-huh,
ne classifica circa 200,
uh-huh,
perché queste classificazioni poi vengono attribuite a secondo di quello che è il substrato, l'oggetto che ci crea la paura. La paura dell'acidità viene chiamato acerofobia, perché proprio vanno all'origine etimologica dei termini,
sì, sì, sì,
oppure
sì.
Delle api, apifobia, oppure della luce, fotofobia, oppure dello spazio aperto, agorafobia, oppure dello spazio chiuso, acrofobia.
E c'è pure la paura di fare il bagno, la blutofobia, o addirittura la paura dell'allegria.
C'è la paura del movimento, la paura della nebbia, la paura della necessità, la paura della nebbia. Potrei elencare 200 voci che ho davanti.
Insomma, professore, il problema comunque esiste.
Il problema non è che abbiamo paura di tutte queste cose.
Uh-huh.
Il problema reale è che non siamo in grado di verificare le informazioni. Quelle che entrano nel nostro cervello e che rimangono in memoria vengono continuamente attivate da stimoli esterni che ce le richiamano e ci fanno provare tutte le paure che noi abbiamo avuto in particolari momenti, ovvero nelle situazioni in cui quella dato oggetto, quella data cosa si è associata a qualche problema che noi abbiamo vissuto in quel momento. Ecco, in qualche modo come Freud aveva associato bene certe cose, ma è vero anche quello che ha detto Pavlov, il comportamentismo, che associandolo veramente come stimolo condizionante poi può produrre risposte fisiologiche che dovrebbero solo verificarsi in presenza di uno stimolo reale e non condizionato. Quindi noi con questi due emisferi purtroppo viviamo le varie situazioni come fossero reali quando non sono affatto reali. Quindi dipende da quale area del cervello domina, dipende da quale memoria viene attivata, perché nel nostro emisfero sinistro noi di ogni esperienza in effetti ci creiamo un file mnemonico che rimane lì in silenzio, latente. Ogni volta che viene attivato noi riproviamo esattamente le stesse cose. Infatti nelle nostre terapie, quando vengono le persone, dice io soffro, non so, di agorafobia, quello non è fine a se stessa, io non ho paura degli spazi aperti, io ho paura di uscire di casa perché mi sento sicuro nelle mura della mia stanza.
Certo.
E, oppure ho paura dello spazio chiuso, ho paura lì dentro perché lì dentro sono stato male, cioè io ho provato delle sensazioni di ansia o di angoscia all'interno di quell'ambiente e quindi chiaramente cerco di scappar fuori e di avere delle persone. A secondo delle circostanze, poi non lo vediamo nei casi clinici che trattiamo, io mi ricordo perfettamente una persona che andando a scuola, una persona, una ragazza, ha avuto una paura tremenda dell'interrogazione e allora ha avuto un attacco di panico lì dentro. Da quel momento questa ragazza odiava la scuola, non voleva più ritornare a scuola e non si capiva perché, ma il perché era semplice, l'ansia, la paura di morire che ha provato dentro quella scuola l'ha spinta ad allontanarsi rapidamente dalla scuola, ma il problema non era la scuola, era la paura che aveva dell'interrogazione,
certo.
Questa ragazza era insicura, andava messa in condizione di razionalizzare il problema, di risolverlo, affrontarlo nella sua obiettività e oggettività, e poi questa ragazza, infatti, quello che ho fatto, è ritornata poi tranquillamente a scuola e ha superato tutto questo. Solo che questa ragazza, se mi va da un farmacologo o da un medico abituato a fare le ricette veloci e rapide, invece di mandarlo da chi è competente sull'argomento, prende e gli prescrive subito benzodiazepine e antidepressivi. Ma che c'entrano questi strumenti? Io capisco che come pronto intervento vuoi frenare l'impulso nervoso che porta alla segnalazione del sintomo, ma poi questo problema gli rimane per l'eternità se voi continuate a dargli...
Bisogna andare alla causa e rimuoverla, dice lei.
Ma quello già produce danni non indifferenti, perché creano dipendenza anche questi farmaci e alterazione delle funzionalità dei sistemi perfetti che abbiamo nel nostro cervello.
Allora un'educazione anche ai medici di famiglia a questo punto.
Ma per carità, ma il medico di famiglia deve venire a fare i corsi da noi per capire come la psiche somatizza tutto, qualsiasi forma di patologia nella maggior parte dei casi è spesso una somatizzazione di una tensione o di un'ansia che noi viviamo dentro il nostro cervello, perché non c'è separazione tra il nostro mondo biologico e quella che è l'ambiente esterno, è tutto fisico, le informazioni sono varie forme di energia che stimolano e attivano tutto il nostro metabolismo, c'è l'asse psico, neuro, endocrino, immunitario, che è tutto connesso e collegato, che a cascata produce una reazione a catena, si sa, altrimenti già la reazione di fronte a uno stimolo che ci crea, che è un pericolo, perché attiva tutto un processo che attiva il cuore, i polmoni, il metabolismo, gli ormoni, tutto, tutto, e se quel problema, quel pericolo non c'è, che è solo una memoria, provate a immaginare che io notte e giorno vivo tutte quelle paure senza che esista un pericolo reale. Infatti quando vengono da noi che riusciamo a sganciarli e fargli capire e comprendere come affrontare questo problema, dopo anni di questo problema basta una seduta che se ne vanno, hanno risolto il problema, basta rimuovere la causa. E non è vero che noi non si capisce ancora come funziona il cervello, si aggiornassero tutti, abbiamo fatto studi da una vita, con il brain imaging, con la risonanza magnetica funzionale, possiamo vedere esattamente punto per punto tutta la corteccia cerebrale,
le varie zone attivate eccetera, sì.
Sì, questi riportano il disegnino, non so se avete visto la pagina,
sì, sì.
Continuano a parlare, talamo visivo, amigdala, corteccia, ma qui è coinvolto tutto il cervello di fronte a queste cose. Ma come fate a pensare che solo l'amigdala è responsabile dell'attacco di panico e tutto quanto solo perché è un centro che attiva o rallenta o blocca uno stimolo esterno? E allora gli diamo la colpa, infatti gliel'hanno tolta in alcuni esperimenti e hanno visto che non c'era più, ti credo, non c'è più neanche la persona. Ma che stupidaggini sono queste?
Insomma, professore, la psiconeuroendocrinoimmunologia ha chiarito un po' di cose, eh?
Ma mica solo questo, ma già bastava soltanto approfondire gli esperimenti di Pavlov,
certo.
Capire quali sono i problemi. Se voi mi dite che quella persona uccide la gente e io metto in memoria questa informazione e ogni volta solo che penso e vedo quella persona ho paura
che stia per ammazzare anche me.
Ma è vero questo, poi
certo.
Io devo verificare, se voi mi dite che tutti i cani mordono, io ogni volta che mi avvicino solo a un cane svengo, ma queste sono stupidaggini. E queste noi le verifichiamo su questi bambini, che sono pieni di paure. Paure di che cosa?
Quindi, professore, comunque il problema esiste, quindi va risolto.
Il problema sta dilagando, proprio perché le informazioni sono caotiche. Sono caotiche e disordinate, non sono né obiettive né oggettive. E in più il bambino, che dovrebbe gradualmente prendere coscienza di come relazionarsi all'ambiente, di come verificare e identificare il mondo intorno a sé per acquistare la libertà di potersi muovere liberamente, invece aumenta il caos informazionale nei loro cervelli con informazioni artificiali che nulla hanno a che vedere con la realtà e che si legano spesso a meccanismi di paura che attivano processi fisiologici deputati al nostro controllo della nostra sopravvivenza. Noi ora per sopravvivere in effetti ci diffondiamo anche da chi ci ama, perché qualcuno ci ha detto che quella è una persona cattiva. Ecco, quindi dobbiamo essere molto attenti a tutto questo.
Attiviamo meccanismi di difesa anche quando non è necessario, insomma.
Ma non è quasi mai necessario. Sarebbe necessario che il bambino ce lo dovremmo mettere davanti e parlarci un attimo, richiamarlo e insegnargli a usare i suoi occhi, le sue orecchie per identificare le cose, verificarle e scegliere lui le sue azioni, e non costringerlo a obbedire alle nostre informazioni senza che queste informazioni magari gli siano utili. Se loro le rifiutano, noi dovremmo minimo riflettere per capire perché le rifiutano, perché il bambino dentro di sé ha un cervello che è stupendo alla nascita, non chiederebbe altro che di diventare saggio, genio, di poter verificare il mondo, di scoprire il mondo, di conoscere il mondo. Invece dopo un po' di tempo si mette davanti a quei giochi, cartoni animati e tutto il resto, e viene rimbecillito completamente.
Viene chiuso e bloccato, insomma.
Ma io c'ho un bell'articolo di 25 anni fa, del giornalista dell'Aglio di Milano, che è uscito a tutta pagina, Geni si nasce, imbecille si diventa, dopo una bella intervista che ha fatto a me, ma parlo di 25 anni fa, non sto parlando di oggi, che è molto attuale. Noi questi bambini veramente li violentiamo in tutti i sensi, con informazioni che gli creano il panico, e loro hanno bisogno di dissociarsi per poter sopravvivere, di allontanarsi da questi ambienti, rifugiandosi davanti a un computer o rifugiandosi in fantasie che spesso le allontanano dalla realtà e gli impediscono poi di affrontare la realtà.
Professore Trimarchi, ma
paure nascono da condizionamenti, non da pericoli reali. Perché i pericoli reali loro li affrontano, il nostro cervello, se abbiamo davanti un pericolo, noi lo affrontiamo e dopo ce lo dimentichiamo proprio, non ci rimane niente di negativo, rimane un'esperienza positiva. Ma se voi mi dite una cosa che mi crea paura e che io non posso verificare, in effetti quella mi rimane come negativa dentro al cervello, e solo ogni volta che la penso mi si attiva tutto un processo automatico prodotto dalle mie difese cerebrali, come fosse un pericolo reale.
Certo, professore Trimarchi, ma poi quando da bambini, insomma, stiamo sentendo un po' le varie situazioni, ma quando un bambino diventa adulto, crescendo tutta la vita con questi condizionamenti, diventa possibilmente, non so, un responsabile di azienda commerciale, diventa un tecnico, diventa una persona responsabile di governo, eccetera eccetera, ma allora forse tante cose che succedono sul nostro pianeta probabilmente dipendono da sensazioni sbagliate che derivano da paure immotivate in qualche modo.
Guardi che io ho scritto molto su queste cose, ecco. Ci sono dei siti su internet che possono essere verificati e controllati. Questi problemi sono già delineati con chiarezza, e il fatto è questo, che noi possiamo essere bravi avvocati, bravi giudici, tra virgolette, bravi tecnici, bravi ingegneri, e morirci di paura per delle stupidaggini. Noi curiamo tutti, no? E non è che curiamo soltanto la gente ignorante o la gente che non ha studiato, certo. Noi curiamo soprattutto quelli che hanno studiato, che hanno più lauree e che hanno studiato tantissimo, ma questa conoscenza che noi utilizziamo è spesso dissociativa dalla comprensione di un processo di rapporto reale con l'ambiente, con la realtà. Io per fare l'ingegnere mi devo riempire il cervello di informazioni che mi dissociano dalla realtà, in quanto sono informazioni prodotte ad hoc perché io possa poi progettare e fare tutto in maniera cosiddetta astratta e artificiale. Quindi il discorso è questo: io dovrei sempre avere la consapevolezza di ciò che vivo, identificando le cose per quello che realmente sono, e non per quello che mi si dice che sono. Quindi dobbiamo distinguere quelle che sono informazioni tecniche, che sono strumenti di lavoro per la nostra coscienza, per la nostra intelligenza, e quelle che sono invece informazioni reali di vita che noi dobbiamo in qualche modo riconoscere per relazionarci con gli altri. Ognuno di noi deve avere coscienza di sé, di sentire dentro di sé la propria capacità di gestire il proprio cervello nel suo rapporto con l'ambiente.
Certo.
Professore,
tre pallone dei nostri occhi, come dicevo, le nostre orecchie, attraverso cui passano tutte le informazioni, e verificare quelle che già abbiamo in memoria, perché basta che un pensiero si attiva dentro di noi, noi possiamo intervenire attraverso i nostri lobi frontali, che è la sede di comando di tutto il cervello, è lì che è la sede dell'io, che non si attiva quasi mai, detto tra noi, perché la gente ci obbliga a fare quello che ci dicono loro, e quando qualcuno ci obbliga a fare qualcosa che dobbiamo poi ripetere, il nostro io non si attiva. E se voi pensate come viene usata la scuola, avete visto, ho fatto tempo fa un convegno per spiegare come si sviluppa
la
coscienza umana, la dignità umana, ma va attivato questo processo. Noi dobbiamo chiedere al bambino lui cosa sente e cosa pensa e cosa vorrebbe fare, solo così noi attiviamo l'io del bambino, aiutandolo a identificare le cose per quelle che sono. Ma se nessuno gli spiegasse nulla, lui identificherebbe le cose esattamente per quelle che sono, perché il suo cervello, con la sua genetica e con le sue potenzialità, identificherebbe solo le cose per come sono. Infatti qui, se ci venissero le persone di tutto il mondo, anche se sono create lingue diverse, se noi non parliamo, non usiamo la lingua, ma usiamo la realtà, i fatti, tutti capirebbero tutto nello stesso modo, non ci sarebbero assolutamente problemi di comunicazione e di scambio. Ognuno dovrebbe comunicare dimostrando ciò che fa, non con le parole, non con i codici, perché i problemi nostri e dell'intera umanità sono problemi di codici con i quali non ci intendiamo, ma non problema di realtà, perché
insomma,
la realtà la vedono tutti. Se io le sorrido, o vado vicino a un bambino e le sorrido e gli faccio la carezza, o è cinese, o è russo, o è africano, quello ha capito perfettamente che io gli voglio bene. Ma se io dico a mio figlio ti voglio bene e poi ti do uno schiaffo, ma come fa quello a capire che io gli voglio bene? Quindi noi dobbiamo identificarci e progettare attimo per attimo, sulla base di una realtà che dobbiamo verificare, identificare, eccetera, con una comunicazione reale. Io devo invitare il bambino a riflettere, a tirar fuori quello che ha dentro, a identificare le cose per quelle che sono, a fargli vedere per esempio che il cane non morde se non è provocato, ma il cane morde semmai quanto l'uomo quando viene fatto arrabbiare. Il bambino deve capire come relazionarsi al mondo.
Certo. Professore, la ringraziamo per queste sue informazioni che ci ha dato, che sicuramente sono molto molto interessanti e possono aiutare le persone un po' a superare le paure. Quindi se ci dice solamente il sito del CEU, perché il tempo è veramente finito.
Sì, adesso il sito del CEU, del BHC,
sì,
pure il Brenner,
sì,
Center, di cui io sono sempre, sì, direttore, che è il Centro Studi e Ricerche Cliniche Neuropsicofisiologiche.
Sì.
Ecco, qui ci sono, c'è il sito, dunque www.bhc.it.
Benissimo.
E questo già è la parte clinica, visto che avete trattato, abbiamo trattato oggi proprio la parte clinica, altrimenti diamo pure quello del CEO,
sì,
o di Ius Primiviri, ma
sì,
comunque questo mi sembra poi sono,
sì,
connessi fra
di loro. Sì, tra l'altro poi esatto, uno rimanda all'altro.
Ma
bene,
quello che voglio in qualche modo, mi consenta di dire le ultime parole, perché
prego, prego, professor.
Purtroppo io soffro le situazioni che ci sono in giro con questa pseudoscienza che pretende di risolvere i problemi invece creandoli molto spesso. Pensare che con i farmaci si risolvono questi problemi, questo è puramente follia. I farmaci possono essere utili per tamponare momentaneamente le situazioni affinché si metta poi in condizione la persona di verificare le informazioni e l'ambiente e gestire il proprio cervello. La stessa cosa possiamo dire che con le come guarire, pratiche di vita, le 5 R che regolano, va bene tutto quello, ma non risolvono il problema finché io non ho imparato a verificare le informazioni. La stessa cosa per la psicoterapia deve educare l'io del bambino a verificare le informazioni e a dominare il suo cervello, soltanto così noi possiamo uscire da queste situazioni, considerando che la paura è fisiologica, che si presenta quando c'è un pericolo reale, ma se non c'è un pericolo reale e il bambino, la persona o l'adulto ha paura, ha l'ansia deve correre proprio a metterlo, deve essere messo in condizione di verificare queste informazioni. Questa è la cura elettiva per questi problemi. Certo. Qualsiasi altro tipo di cura, io come scienziato lo affermo, non risolve il problema. Questo è quello che volevo dire.
Grazie. Bene. Professore.
La ringraziamo. Poi, professore.
Arrivederci.
È stato con noi il professor Michele Trimarchi, neuropsicofisiologo, presidente CEU, Centro per l'Educazione Globale, Ius Primi Viri. A risentirla.
Risentirlo, professore.
Arrivederci.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.